quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto!
Benvenuti a It's Not Rocket Science. Nel corso di questo podcast andremo ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'università e ne parleremo con le persone che sono dall'altra parte della cattedra, responsabili dell'offerta formativa e della qualità della ricerca. Ogni episodio andrà a approfondire lo studio e la ricerca che avviene all'interno di un corso di laurea. Siamo Augusto, Francesco e Pietro e oggi ci occuperemo della facoltà di lettere. Abbiamo due ospiti di sessione, alla professoressa Paola Italia e il professore Giuseppe Ledda. Prima di iniziare a parlare del corso di lettere, io vorrei chiedere chi è Paola Italia e chi è Giuseppe Ledda e come ti descriverete in due frasi.
Per iniziare, sono sicuramente una persona curiosa e un po' irrequieta.
Io invece in modo più tecnico mi definisco un appassionato di letteratura che ha incontrato Dante e ci ha trovato dentro tutta la letteratura del mondo, prima e dopo di lui, e quindi si è formato per 30 anni a studiare Dante.
Molto interessante.
Bello.
Io non ho incontrato Dante, ho incontrato uno scrittore del Novecento che però ha letto moltissimo Dante e che è stato, prima di essere uno scrittore, un ingegnere, si chiama Gadda, Carlo Emilio Gadda. Ho passato anch'io 30 anni in compagnia di questo scrittore, ingegnere, filosofo, matematico, come lui si definiva, e spero di passarne altrettanti 30.
Allora, nel corso di questa puntata andremo a vedere, se non sbaglio, abbiamo il corso di laurea triennale in lettere, poi però abbiamo diverse diramazioni per quanto riguarda la magistrale, è corretto. Noi abbiamo trovato diversi termini tra lettere, filologia e italianistica, ci siamo anche chiesti cosa vogliono dire questi diversi termini e che relazione hanno fra di loro. Ecco, la mia domanda è: facciamo un po' di chiarezza fra appunto lettere, filologia e italianistica.
Allora, il corso di laurea in lettere è diviso in lettere classiche e lettere moderne. Quindi è un corso di laurea triennale che si occupa di formare degli studenti esperti in letteratura nel termine più ampio possibile. E dopo il corso di laurea triennale si ha la possibilità di iscriversi a dei corsi di laurea magistrale che possono essere di filologia moderna, che a sua volta è divisa in tre ambiti: culture letterarie europee, un corso di laurea che ha un taglio di tipo comparatistico, poi abbiamo italianistica, che è invece proprio più dedicato alla letteratura italiana, e poi abbiamo un corso di laurea molto particolare che si chiama Italian Studies, che è dedicato o agli studenti italiani che vogliono poi insegnare letteratura italiana all'estero, oppure agli studenti stranieri che sono interessati a studiare la letteratura italiana non in lingua italiana. Però da lettere si può accedere con un'opportuna integrazione di alcuni esami a molti altri corsi di laurea, quindi non solo alla laurea magistrale LM14 Filologia Moderna, ma anche ad altre lauree in altri ambiti: storia, storia dell'arte, discipline arte, musica, spettacolo, filosofia, ovviamente con le integrazioni che richiedono quei determinati corsi di laurea magistrale. Oppure si può fare domanda anche a corsi di laurea a numero programmato come Digital Humanities, sempre con delle integrazioni che riguardano discipline che magari non si sono studiate durante il triennio.
Sì, perfetto. Se posso aggiungere un commento, il corso di laurea triennale in lettere è un po' un corso centrale fra le discipline dell'area umanistica, perché permette di avere delle competenze di tipo letterario, filologico, storico, filosofico, storico-artistico, e quindi poi di maturare in questo triennio anche delle scelte più mature che poi possono portare appunto alla scelta della laurea magistrale più professionalizzante, tale da portare verso il mondo del lavoro e delle professioni future.
Grazie di questo chiarimento, perché per noi appunto non era stato facile capire come chiamare questa puntata, perché appunto volevamo essere più precisi possibile. Ci avete un po' già raccontato dei vostri, diciamo, amori letterari, potremmo dire. Siamo curiosi di capire perché avete fatto questo percorso, se è stata la vostra prima scelta, se avevate qualche alternativa o se c'è stato l'esame colpo di fulmine per dire sì, questa è la mia carriera e voglio fare questo nella vita?
Beh, è abbastanza curioso perché io non mi sono iscritta inizialmente a lettere, che al tempo era una facoltà, ma a economia e commercio. Come dire, sono un caso un po' particolare, però non così anomalo. È normale non avere le idee chiare all'inizio. Io addirittura ho fatto 3 mesi a economia e commercio all'Università di Pavia, e anche un esame, un piccolo esame iniziale, e poi al primo corso di ragioneria, quindi come dire, partite doppie e questioni realmente tecniche, ho capito che mi interessava studiare l'aspetto storico e più generale. Volevo capire il funzionamento della società, e però quel corso non era probabilmente adatto. E devo dire, all'inizio ero molto confusa, quindi ho scelto che altro una passione, che era quella della letteratura, pensando che poi al limite mi sarei specializzata in qualcosa d'altro. Quindi sono sempre molto vicina a chi non ha le idee chiare. Penso che si possa cambiare strada facendo. Tant'è vero che io ho cambiato tante volte, nel senso che ho iniziato studiando all'interno di lettere più l'aspetto della storia della lingua italiana, e la mia tesi è stata dedicata alla storia della nostra lingua, tant'è vero che ho fatto la tesi su un glossario, quindi proprio una cosa molto tecnica. Poi mi sono solo successivamente appassionata alla filologia, e quindi la passione può arrivare in modo del tutto inaspettato, anche di materie che magari si sono incontrate durante l'università senza capirle per bene, senza capirne a volte anche il senso.
Sì, dunque io sono appassionato proprio di letteratura, no? di poesia, di romanzi, della letteratura, perché mi sembra abbia un enorme potere conoscitivo degli altri e di noi stessi attraverso le forme della narrazione, dell'immaginazione, del linguaggio metaforico, eccetera. Però ho fatto il liceo scientifico in Sardegna e mi sono appassionato anche alla filosofia, e in particolare ero un filosofo kantiano l'ultimo anno del liceo, e quindi ho pensato che sì, alla letteratura ci potevo arrivare, però dopo studi rigorosi di filosofia. Per cui quindi mi sono iscritto in filosofia all'Università di Firenze, ho completato il corso, non dopo 3 mesi, ma dopo un po' di anni mi sono laureato, però ho fatto a quel punto la tesi sulla poetica di Aristotele, quindi era un trattato filosofico sulla letteratura, il trattato fondativo della teoria della letteratura occidentale. E poi ecco, sono venuto a quel punto, questo bagaglio filosofico, ero diventato nel frattempo un filosofo analitico, diciamo, a Firenze, e sono venuto qui a Bologna, dove c'era Ezio Raimondi e studiava letteratura con un taglio, un'apertura straordinaria di tipo metodologico, teorico, critico, eccetera. E quindi ho pensato che a Bologna avrei potuto trovare il modo di studiare letteratura più interessante. Poi in realtà l'esame dei mondi mi ha aperto enormi, enormi prospettive, come quello in realtà di filosofia antica col professor Cavini a Firenze, poi quello di Raimondi di letteratura italiana, e poi soprattutto ha cambiato la mia vita il colloquio con Ezio Raimondi, perché io volevo fare la tesi di laurea sui cosiddetti topoi dell'indicibilità, cioè sapete quando un poeta dice questa cosa è talmente bella che non so dire quanto, non trovo le parole, e soltanto chi lo prova può capire quanto lo usano anche i pubblicitari, lo usa chiunque, no? Se una cosa è grandissima, ma posso esprimere, non so, la bellezza di qualcosa, il mio amore è talmente grande, ma posso dire quanto? Vabbè, sarà grande, ma non grandissimo. Se non posso dire, beh, allora, no, è l'iperbole delle iperboli, no? L'ineffabilità. Però è anche un luogo di riflessione sui limiti del linguaggio, e quindi mi sembrava molto interessante. Vado da Raimondi e ah, bellissima, l'ineffabilità. Allora deve fare la tesi su Dante. Dante, non è che proprio mi piaccia da impazzire, no, lega, lega, sì, va bene, rilega, insomma, effettivamente Dante era pieno di occorrenze incredibilmente interessanti dell'ineffabilità, insomma, sono passati 30 anni, era il 94, e quindi, diciamo, sono qui ancora per colpa di questa intuizione di Raimondi, dopo l'ineffabilità, come dicevo, in Dante ci ho trovato mille altre cose, sono rimasto a studiare Dante per 30 anni, ho studiato l'uso del linguaggio dell'ottica, l'uso delle vite dei santi, dei modelli biblici, della agiografia, le immagini animali, perché appunto mi dicevo Dante è un mondo di letteratura e di saperi che quindi diciamo non ci si stanca mai, si cambia sempre pur restando sempre sullo stesso autore.
È bello perché con Giuseppe abbiamo due percorsi molto diversi, apparentemente molto diversi, però in realtà tante cose in comune. Intanto il fatto che abbiamo fatto tutti e due il liceo scientifico e quindi arriviamo alla letteratura da una formazione scientifica, il che non è scontato. Molte volte si pensa che si debba arrivare a studiare letteratura solo da studi classici. E poi Giuseppe si è poi specializzato appunto nella filosofia e io ho trovato nella filologia quel rigore a cui Giuseppe faceva riferimento certo. Prima. La filologia ha qualche cosa di molto simile alla matematica e soprattutto è molto rigorosa e quindi segue un po' quella volontà di mettere ordine nel mondo che è poi alla base delle velleità dello scrittore a cui poi mi sono dedicata. E poi l'altra cosa in comune in cui mi ritrovo molto è l'importanza dei maestri. Ci sono degli incontri che cambiano veramente la vita, possono orientarla e questo è stato anche per me che avevo iniziato a studiare storia dell'arte, quindi con un taglio letterario però più legato alla parte iconografica e che poi dopo aver seguito il corso di quello che poi sarebbe stato il mio maestro a Pavia, all'Università di Pavia, Franco Gavazzeni, ho deciso che quella era la strada che volevo fare. Anche per il fatto che capivo pochissimo di quello che diceva. Era difficilissimo, era estremamente complesso e sfidante. E quindi dopo la prima momento di straniamento ho detto no, ma io devo capire. Lo stesso mi era capitato con Gadda, la prima lettura non ho capito nulla. E anche questo è stata una bella sfida di battere la testa finché non capivo sia il professore che l'oggetto dello studio.
No, sono davvero due percorsi bellissimi e anche molto bello da sentire su questa storia. Io ho una questione, sì, voi in questo percorso avete mai pensato di mollare? E quale consiglio daresti a posteriori a voi di qualche anno fa che approcciavano il studio di questo bellissimo percorso che avete fatto?
Mi piace questo qualche anno fa, grazie. È bellissimo sentirlo, qualche anno fa. Allora, qualche anno fa, a me è capitato proprio, io al secondo anno di università, mentre studiavo l'esame di filologia romanza, ero proprio avvilita, non riuscivo a capire questa materia, era estremamente tecnica, era difficile e soprattutto non ne capivo il senso. E ho avuto proprio un momento in cui ho pensato, ma boh, cambio, torno a economia e commercio, perché era, non era in linea con ciò che mi aspettavo. C'era proprio una forbice tra ciò che pensavo di poter studiare e ciò che invece ero portata a studiare. Nella mia università, a Pavia, la parte filologica, quindi linguistica e testuale, era molto importante. Però ho tenuto duro. Ho dato fiducia in generale al percorso, ho pensato che se non capivo avrei capito e devo dire che ho fatto bene, perché adesso posso veramente mettere la mano sul fuoco che se c'è un insegnamento che mi sembra fondamentale per dare un assetto culturale agli studi della letteratura, diciamo, europea, è proprio la filologia romanza. Quindi il consiglio che do è, se proprio non ci sono delle ragioni fortissime in cui uno vede che è lontano lontano proprio interiormente, culturalmente, disamorato da ciò che sta studiando, tenere duro, insomma, perché ci possono essere alti e bassi e poi si ritrova la strada.
Sì, beh, anch'io ho avuto la crisi del secondo anno, devo dire. Avendo fatto due lauree ho avuto due crisi del secondo
Bellissimo.
Anno. Quella di filosofia era perché dopo il primo anno, insomma, avevo fatto questo bellissimo esame di filosofia antica, filosofia del linguaggio. Secondo anno iniziavano esami magari un po' più di routine, un po' più pesanti, un po' meno stimolanti, e premeva dall'altra parte l'amore invece per la letteratura, il desiderio di leggere testi letterari un po'. E quindi c'è stato un momento in cui pensavo di mollare. Sono venuto da Firenze a fare un giro a Bologna, sono venuto a fare un giro a Pavia, perché erano le due sedi dove c'erano a Bologna appunto Raimondi, Umberto Eco, Anceschi, insomma una grande scuola di teoria della letteratura, e appunto a Pavia, dove studiava Paola Italia, ci saremmo incontrati, vedi,
davvero,
se fossi venuto lì, e c'era una grandissima scuola appunto in ambito filologico, Cesare Segre, Maria Corti, Franco Gavazzeni e Dante Isella. Quindi erano le due sedi che mi sembravano più interessanti. Poi anch'io, un po' perché insomma per vari motivi si superano i momenti di difficoltà, non si tiene duro, e poi insomma anche una certa determinazione, ostinazione a superare le difficoltà e le sfide, in qualche modo fa parte magari del carattere, aiuta poi ad arrivare in fondo. Ho superato e ho trovato poi la strada con questa tesi, che era di filosofia, sì, ma uno studio filosofico sulla letteratura e la poetica di Aristotele. Poi quando sono arrivato qui a studiare lettere, nel frattempo non vi avevo detto che studiando filosofia greca, e quindi Aristotele, il mio professore di filosofia diceva: filosofia è una parola greca, se vuoi studiare filosofia devi imparare il greco. Ma ho fatto il liceo scientifico, quindi non sapevo a malapena il latino, e quindi mi sono messo a imparare il greco. Dunque ho imparato un po' così. Quando poi sono venuto a studiare lettere a Bologna, ho detto: beh, a questo punto faccio lettere classiche, così il greco lo imparo davvero. Per cui mi trovo qui, ormai grandicello, insomma, con ragazzini di 19 anni che sapevano benissimo il greco e il latino perché uscivano dal liceo Galvani, eccetera, e io avevo, non so, 4-5 anni più di loro, ed è stato un momento terrificante. Nel frattempo la mia tesi era stata bellissima. Avevo pubblicato un articolone, cioè uno studioso di Aristotele pubblicato, però ero lì a fare figuracce con gli studenti del primo anno, e quindi è stato quello un momento veramente difficile. Infatti ci ho messo quasi più tempo a fare la seconda laurea che a fare la prima, perché latino e greco ho dovuto partire. Però anche lì, insomma, e poi gli incontri, Raimondi, il desiderio finalmente di studiare letteratura con un taglio, ecco, letterario e non filosofico, mi ha portato a tenere duro, ecco. Però con tempi diversi, quello che dico ai ragazzi, si può anche sbagliare, per esempio io potevo iscrivermi forse subito a lettere, avrei guadagnato 4 anni, insomma, però poi quei 4 anni che sembrano persi, in realtà li hai vissuti, hai imparato un sacco di cose, ti danno uno sguardo diverso, e quindi anche gli errori, anche le deviazioni del percorso, anche le digressioni che sembrano inutili e anche causa di sofferenza e di frustrazione, invece se le sai poi tesaurizzare e raccogliere, si rivelano elementi di ricchezza.
È verissimo, no, sottoscrivo tutto.
È bello, perché quello che sta emergendo un po' in queste puntate del nostro podcast è che non esistono percorsi lineari, percorsi semplici.
Esatto.
E poi anche il fatto che le persone si interessano di più di una materia e che spaziano e hanno interessi in moltissime discipline. Quindi da questo punto di vista veramente sta emergendo questo pattern molto molto interessante. Ma parliamo invece un pochino del corso di laurea com'è oggi. Quindi magari cominciando un pochino da quella che è la triennale, quindi proprio quello che è il corso di laurea in lettere, e poi possiamo anche toccare, diciamo, più tangenzialmente le magistrali. La cosa che noi chiediamo sempre nel nostro podcast, e che quindi chiederemo anche a voi, è: mettendosi nei panni di una persona che si affaccia per la prima volta, diciamo, a questo mondo, magari cosa si deve aspettare da questo corso di laurea, ecco?
Ma cosa si deve aspettare o cosa deve avere? Perché a volte la mia sensazione è che gli studenti pensino di dover arrivare già con una preparazione o sono preoccupati di avere delle lacune. Ecco, l'università è molto cambiata rispetto a quando l'ho frequentata io qualche anno fa, come avete detto, perché è un'università che ha messo realmente in pratica il diritto allo studio. Poi ovviamente ci sono delle storture, delle cose migliorabili, però a Lettere si possono iscrivere anche studenti e studentesse che non hanno alle spalle una scuola superiore orientata ai testi letterari antichi e moderni. Certo è difficile, ecco, questo non si può ovviamente nasconderlo, altrimenti queste facilitazioni come i cosiddetti OFA, e cioè gli obblighi formativi, che sono corsi, precorsi, che si frequentano non prima ma quando si è già un po' iniziato e che servono per rimettersi alla pari, potrebbero sembrare un lasciapassare per poter diventare tutti uguali, tutti allo stesso livello. Questo non è vero nelle cose, come sarebbe se avendo fatto un liceo classico ci si volesse iscrivere a matematica pensando di poter subito sostenere l'esame di analisi. Esame di analisi 1 si sostiene facilmente se si è fatto liceo scientifico, anche un esame di chimica si ripassa e magari in 2 settimane si prepara, se uno ha fatto il liceo classico no. Quindi queste facilitazioni devono essere prese come un aiuto a impegnarsi e poi a misurarsi rispetto alla propria punto di partenza, perché altrimenti si rischia di volere ottenere il massimo del risultato essendo partiti oggettivamente un po' più indietro. Poi che cosa aspettarsi? Sicuramente io penso una formazione a tutto campo, quindi la possibilità di formarsi una cultura generale, un metodo per imparare affrontando materie molto diverse fra loro, quindi dalla geografia alla storia, alla letteratura, alle lingue straniere, alla filosofia, alla storia dell'arte, quindi quello che sono le humanities in senso più generale, ovviamente a un livello base, perché è proprio nella concezione di una formazione allargata che si deve rimandare alla specializzazione, un momento invece di studio più analitico, più preciso.
Ma infatti una nostra curiosità era anche riguardo al background degli studenti che si iscrivono al corso di laurea, perché penso che ci siano anche degli studenti che provengono magari da istituti tecnici o istituti professionali.
Sì, Paola sottolineava giustamente, è importante ricordarsi che comunque un corso di laurea esigente, in cui naturalmente sarebbe falso, ipocrita dire che tutti siamo uguali all'inizio che tutti saremo poi uguali dopo. Però è un corso di laurea, quello di lettere, che è tra i più inclusivi dell'intera offerta formativa dell'Università di Bologna. Noi abbiamo alcuni anni fa inserito un test di accesso, che però non è un test esclusivo, ma è un test inclusivo e di autovalutazione. Cioè è diviso in 3 parti, una di conoscenze e competenze linguistiche della lingua italiana, anche di tipo grammaticale e metalinguistico, uno di cultura letteraria, filosofico, storica, cioè i saperi di base di un corso di laurea in lettere, e uno naturalmente di conoscenze di base della lingua latina. Il superamento di questo test articolato in 3 parti significa che tu hai le basi sufficienti per affrontare con serenità il corso. Se invece tu hai qualche carenza, quindi non superi uno di questi 3 test, o addirittura 2, o addirittura tutti e 3, noi non ti diciamo no, tu non puoi fare, però ti diciamo occhio, siamo sicuri, con le competenze che hai acquisito finora puoi affrontare serenamente questo percorso? Pensaci bene, perché ecco, noi ti offriamo la possibilità di recuperare in parte, ecco, attraverso questi seminari, questi obblighi formativi aggiuntivi. E quindi è un modo per mettere ognuno davanti alla responsabilità di una scelta, perché scegliere le lettere non è una scelta, diciamo, casuale o una scelta di riserva, deve essere una scelta consapevole e volontaria, perché insomma alla fine c'è da fare tanto, c'è da imparare tanto e le prospettive non sono così straordinarie poi. Ecco, non è una facoltà dove tu dici sì, faccio tanta fatica, ma poi sono sicuro che trovo immediatamente un lavoro bellissimo e guadagno un sacco di soldi. No, Quindi se vieni a fare lettere è perché ti piace davvero, perché sei appassionato, perché hai già queste competenze e desideri di sviluppare in un modo più professionale. Però nell'ottica della inclusività e della autoconsapevolezza, non della esclusività. Quindi è un po' un passaggio di maturità che devo dire negli anni ha dato dei buoni risultati, perché insomma alcuni hanno avuto la possibilità di riflettere sul fatto che non era il caso di intraprendere il percorso, altri l'hanno voluto intraprendere ma con la consapevolezza dovevano impegnarsi un po' di più, e alla fine anche i numeri delle persone che hanno superato gli esami e completato il percorso di laurea nei tempi giusti è migliorato grazie anche a questa consapevolezza maggiore. Questo però non fa sì che restino fuori le persone che sono davvero motivate, anche quelle che hanno studiato per esempio in un istituto tecnico dove hanno fatto poca letteratura, ma evidentemente quella poca letteratura li ha colpiti, li ha appassionati. Quindi certo è un test, diciamo, di autoconoscenza, di consapevolezza e di maturità per affrontare insieme un percorso difficile, come diceva Paolo.
Sì, oltretutto a proposito di prospettive future, adesso si parla molto appunto di Digital Humanities e volevamo capire cosa fossero e a come cambia, diciamo, una prospettiva per chi vuole intraprendere questo percorso facendo Digital Humanities e come si confronta con, ad esempio, lettere classiche, lettere moderne e magistrale anche.
Allora, intanto io mi sono avvicinata alle Digital Humanities da una decina d'anni e non è un percorso che, per ovvie ragioni anagrafiche, non è un percorso che ho scelto. Quindi ho affrontato, come alcuni studenti che si avvicinano, la conoscenza di una materia completamente nuova. Quindi io capisco benissimo il disorientamento, la confusione e anche un po' la perplessità rispetto a questo ambito, che però mi ha subito affascinato, perché io ho vissuto la rivoluzione digitale quando ero all'università, però il primo computer l'ho comprato per preparare la tesi, quando ho iniziato, insomma, tra 87 e 88, e quindi avevo tutti i miei appunti precedenti cartacei, ma poi ho cominciato subito a usare il computer, quindi ho seguito un po' le rivoluzioni degli anni 90, dei primi anni 2000, degli anni 10, quando sono arrivata a Bologna per collaborare alla nascita del corso di laurea che si intitola proprio Digital Humanities and Digital Knowledge. Qualcosa sapevo, però molte altre cose le ho studiate e sono rimasta affascinata da questa possibilità di usare gli strumenti computazionali, quindi l'ingegneria informatica, applicata al patrimonio culturale. Quindi non solo ai testi, anche se ovviamente sui testi poi io ho fatto la mia specializzazione perché sono una filologa, quindi applico la parte digitale alla conservazione, allo studio, al commento, alla valorizzazione dei testi, ma anche in generale al patrimonio culturale. Chi fa Digital Humanities, chi prova a entrare nel corso di laurea in Digital Humanities, si occuperà di patrimonio culturale in generale, beni culturali che sono archeologia, storia dell'arte, sono anche musica, architettura in senso lato, e riguarda nel nostro patrimonio culturale che ha una digitalizzazione, perché il grande tema del nostro tempo è la smaterializzazione del patrimonio culturale e la possibilità di studiarlo attraverso lo strumento informatico, quindi di analizzare in modo più o meno automatizzato delle grandi quantità di dati e di fare contemporaneamente questa duplice operazione di close reading, cioè di lettura ravvicinata di un testo o anche di un dipinto o anche di un'opera musicale, e anche distant reading, cioè processare una grande quantità di dati in modo automatico. Ecco, questo più o meno è ciò che si fa studiando Digital Humanities.
Non ho niente da aggiungere, perché appunto Paola è la grande esperta, se non purtroppo, ecco, non tutti i letterati, studiosi di letteratura hanno la forza, la capacità anche di rinnovamento che ha avuto Paola, e quindi alcuni sono come me, insomma, che rimangono dei boomer che restano puri fruitori di strumenti informatici. Anche per noi però è cambiato tutto, per dire, quando io ho fatto la tesi su Dante dovevo consultare dei commenti danteschi, avete la commedia si è accumulato centinaia di commenti dal XIV secolo sino a oggi in tutte le lingue, eccetera. E per consultare, non so, 15 commenti devo perdere 3-4 giorni andando da una biblioteca all'altra. Adesso, ma già da molti anni ci sono strumenti che in mezz'ora recuperano le informazioni sulla storia del commento a un verso della commedia che io non avrei potuto recuperare neanche in 2 settimane. Loro in mezz'ora ce l'hanno lì, fanno copia e incolla e si radunano la storia dell'esegesi di un verso, di una parola dantesca, nel giro di mezz'ora. Questo non li libera dalla necessità di usare il cervello per interpretare questi dati. Quindi siamo dei puri fruitori di questi strumenti che però effettivamente hanno cambiato il modo di lavorare anche di chi non è capace di approfittare tutte le opportunità e anche le complessità teoriche che offre il mondo delle digital humanities. Quindi è cambiato per tutti il modo di studiare.
E poi tu hai detto fruitore, non esperto, però mai passivo, perché chi ha studiato utilizza questi strumenti, come hai detto prima, in modo sempre personale e interagendo sempre col proprio metodo di lavoro. Quindi uno dei vantaggi di questi strumenti, di questi progetti che vengono realizzati, è quello di mettersi sempre in dialogo con uno studioso, una studiosa, un individuo che ha un proprio metodo, un proprio pensiero critico che viene a interagire con il progetto. E poi prima hai parlato di inclusività. Ecco, una delle cose delle Digital Humanities che mi è sempre piaciuta, insomma, sin da subito, è il fatto che permettono, insomma, ai progetti che realizziamo di essere conosciuti a una quantità di lettori, di visitatori, di lettrici, di visitatrici, di fruitori, di fruitrici, impressionante, veramente impressionante. Un progetto che abbiamo realizzato a Bologna lo scorso anno relativo a uno degli autori che, ahimè, è il più detestato della letteratura italiana, cioè Alessandro Manzoni, che io cerco disperatamente di rendere invece uno degli autori più stimolanti, meno conosciuti, più pericolati anche, ed è un progetto che riunisce 40 commenti ai Promessi Sposi, commenti di periodi molto diversi che sono tutti riuniti in un'unica piattaforma. Pensate che ha avuto visitatori da tutte le parti del mondo, dall'Australia al Nord America, al Brasile, al Sudafrica, e questo lo possiamo sapere attraverso Google Analytics, che viene integrato al progetto, però ci dà anche una grande responsabilità perché ci mette in condizione di poter dialogare, quindi di avere affidabilità, di mettersi in dialogo con lettori lontani da noi culturalmente, spazialmente, geograficamente. Queste sono possibilità enormi di inclusività, per l'appunto, di disseminazione, come si dice adesso, quindi di divulgazione, però anche di inclusività. Ovviamente è scontato che la lingua con cui dobbiamo comunicare queste nuove metodologie è la lingua inglese, perché abbiamo bisogno di un nuovo latino. Un tempo c'era il latino, per poi passare al francese. Quando c'era Manzoni, la lingua di comunicazione era francese. Manzoni scriveva in francese pure ai figli. Adesso invece è l'inglese. Poi magari tra un po' sarà un'altra lingua. Quindi ora, senza per forza doverci tutti convertire all'itanglese, che è contrario, fra l'altro, a quello che io ho studiato e studio quotidianamente, però abbiamo bisogno di una lingua di comunicazione. Questa è la ragione per cui il corso di Digital Humanities and Digital Knowledge è tenuto in lingua inglese. Però i progetti noi li facciamo su Manzoni, sopra Dante, per l'appunto, che è l'autore che ha più progetti, come potete immaginare, di Digital Humanities, soprattutto nel mondo anglo-americano, che è sempre stato veramente affascinato da tutto questo.
Molto interessante tutti questi avanzi. Vorrei chiedere se tra tutti questi avanzi che hanno successo nel passato, se adesso con le intelligenze artificiali, le AI, se questo ha cambiato qualcosa nel vostro ambito di ricerca.
Allora io parlo per le Digital Humanities, l'ambito dell'intelligenza artificiale è solo all'inizio, sta cambiando tutto. Si tratta di avere una grande consapevolezza, di conoscerlo, di non farsene né affascinare né spaventare e di affrontarlo, anche se forse è una delle rivoluzioni più impattanti. E per la sua grande velocità e per la capacità di gestire in autonomia appunto grandi quantità di dati. È vero anche che senza una intelligenza o modo di ragionare non artificiale ma naturale, nessuna intelligenza artificiale procede. E soprattutto ricordiamoci sempre che il nostro oggetto di interesse è il prodotto culturale creativo degli individui, degli esseri umani. Ecco, su questo nessuna intelligenza artificiale è riuscita a realizzare un risultato che fosse poco più che mediocre. E viva Dio, insomma, perché continuiamo ad avere bisogno di individui per scrivere poesie, per scrivere canzoni, per scrivere romanzi. Hanno fatto tanti tentativi, sono anche magari dei buoni tentativi di maniera, possono anche soddisfare il nostro bisogno di distrarci o di leggere dei testi gradevoli, però insomma per la letteratura c'è ancora tempo.
Sì, io non ne so molto di questo tema. E anche qui per un po' una certa pigrizia dal letterato boomer, non seguo tanto il dibattito che pure c'è stato e si sta intensificando, soprattutto per la possibilità di strumenti che permettano, non so, di elaborare tesine o cose simili utilizzando l'intelligenza artificiale, eccetera. Ma vi segnalo che questo tema è un tema che è già entrato da tempo, addirittura da decenni se non da secoli, nella letteratura. Cioè la riflessione sull'automa, dal Frankenstein di Mary Shelley al cyborg della letteratura fantascientifica del Novecento, a Blade Runner, a un romanzo, uno dei romanzi più belli degli ultimi anni che vi consiglio di leggere, questo romanzo di Ian McEwan che si chiama Machines Like Me, un romanzo straordinario che immagina insomma un'Inghilterra un po' diversa da come sono andate le cose, in cui avevano perso la guerra delle Falkland, eccetera, eccetera, e il protagonista acquista uno dei 12 prototipi di robot perfettamente umano che attiva, utilizza meccanismi di intelligenza artificiale, perché poi il grande tema è quello, il passaggio dall'intelligenza artificiale a una coscienza individuale. E quindi c'è il grande tema, no, della coscienza che distingue l'umanoide, il cyborg, il robot, quello che è, dall'essere umano. E lo esplora utilizzando tutti gli strumenti della letteratura come strumento conoscitivo e di riflessione sui temi che appunto anche gli avanzamenti tecnologici, le nuove sfide della contemporaneità pongono all'umanità, che richiedono appunto l'immaginazione, la narrazione per essere affrontati in modo problematico e non dogmatico, per far riflettere davanti a casi esemplari. E tra l'altro questo robot, non mi ricordo un po' come lo definisce, è uscito 5-6 anni fa e quindi non ricordo bene tutto, ma a un certo punto inizia a scrivere poesie. Scrive una quantità di haiku, che ovviamente ha scritto Ian McEwan, ma che sono uno più bello dell'altro. Quindi cioè, c'è anche un po' il tema della possibilità di produzione automatica di testi letterari attraverso gli strumenti di calcolo. Anche questo è un tema che è stato posto e che è un tema che sfida. Quindi l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, eccetera, sono anche un tema che la letteratura utilizza per costruire testi letterari che offrono occasione di riflessione, di approfondimento, di conoscenza su queste tematiche e sul loro impatto sulla nostra vita, sulla nostra società.
Fra l'altro tu hai usato una parola chiave nel definire il rapporto tra letteratura e intelligenza artificiale, che è coscienza. Cioè la letteratura è un grande acceleratore di autocoscienza, sempre. E non c'è intelligenza artificiale, naturale o cyborg che possa sostituire questo esercizio di autocoscienza e questa responsabilità individuale che ci si prende sempre quando ci si avvicina alla letteratura, perché si ha questo effetto di rispecchiamento, di mancanza di infingimenti, di mancanza di ipocrisia. Quindi la letteratura è ancora una chiave in forma così elaborata da essere capace anche di riflettere e di avere autocoscienza in anticipo sui tempi, Quindi anche in questo senso, veramente quasi in modo profetico, sopra ciò che avverrà, e che nel caso di Ian McEwan non era così sviluppato, perché ChatGPT 5 anni fa non c'era ancora, non c'era poi nelle forme in cui c'è ora. Quindi è realmente una chiave di conoscenza di sé e del mondo, perlomeno noi ci crediamo.
No, volevo dire che mi ricorda Isaac Asimov, i libri che sto leggendo adesso.
Certo.
Quelli addirittura degli anni 50.
Dei testi a cui facevo riferimento, certo.
No, io volevo chiedere una curiosità, visto che adesso siamo passati a parlare dei libri. Io, soprattutto quando ero piccolo, ero un adolescente, fino alla mia laurea, io ero sempre una persona che leggeva molto, leggevo... non so, 20 libri, 10 libri, 15 libri ogni anno. E adesso, da quando ho iniziato a fare ricerca, io non leggo più, per piacere. Si riesco a leggere 1-2 libri per anno, è tantissimo. E volevo sapere se, dal vostro punto di vista, un'idea del perché, di cosa sta succedendo, se questo forse è colpa dei social media, preferisco stare al telefono piuttosto che leggere, non lo so.
Ma per chi come noi si occupa di libri e si è dedicato alla letteratura, dovere riconoscere di non avere più tempo di leggere sarebbe veramente insopportabile, direi. Capita certo che i ritmi a cui siamo portati a lavorare, la grande quantità di cose di cui ci si deve occupare all'interno del nostro lavoro, che è un lavoro di formazione. L'università è molto cambiata in questo senso rispetto a quella che abbiamo frequentato noi, rende il tempo della lettura libera ridotto. Però insomma, quando c'è un bel libro non bisogna mettere davanti impegni. E c'è una pratica che secondo me si sta diffondendo anche con i nostri studenti, le nostre studentesse, che io sostengo molto, che è quella di ascoltarli i libri, non solo di leggerli, perché questo è un modo di poter avvicinarsi alla letteratura che nutre in modo diverso, perché chiaro, la lettura diretta è un'altra cosa. Però questa forma degli audiolibri, secondo me, riporterà i nostri studenti, le nostre studentesse, che a volte io vedo un po' lontani dai libri, anche quelli che si sono iscritti a lettere, che quindi dovrebbero avere più interesse. Non so se anche tu, Giuseppe, hai avuto questa impressione negli ultimi anni.
Ma io, per quanto riguarda proprio la mia esperienza personale, non sono certo i social che mi tengono lontani, diciamo, dai libri, perché in effetti non sono in nessun social, però è effettivamente il lavoro, non tanto la ricerca quanto la quantità di lavoro, le ore di lavoro che facciamo è incalcolabile. Insomma, io cerco sempre di ritagliarmi almeno una mezz'ora, tre quarti d'ora al giorno di lettura, e nei periodi migliori anche un pochino di più. Poi leggo moltissimo un mesetto d'estate, quando non faccio nulla e leggo magari 20-25 libri, tutti concentrati in un mese, eccetera. È molto importante però continuare a leggere, soprattutto in una fase di grande specializzazione come quella magari del dottorato, del postdoc, in cui ancora il 90% del tempo lavoro sulla loro tesi. Allora, continuare a leggere altri autori, altri testi, anche in altre lingue, di altre letterature, aiuta, perché è chiaro che il nostro è un lavoro di specialisti e dobbiamo avere una grande concentrazione anche ossessiva sull'oggetto della nostra ricerca. Però staccare gli occhi, guardare altre cose, allargare la mente, far circolare aria nel cervello, quando torni poi sulla tua ossessione magari, ecco, arrivi con una freschezza, con una ottica, con uno sguardo diverso, e quindi aiuta anche la ricerca. Oltre al fatto che noi, naturalmente, essendoci iscritti a lettere per passione della letteratura, insomma, non possiamo vivere, io soffro molto quando non riesco a leggere, come in queste settimane in cui si accumulano gli impegni di fine anno. I miei studenti, ecco, devo dire, non ti so rispondere, Paola, perché non è un argomento che tratto molto con gli studenti. Cerco di stare molto su quello che stiamo facendo, su Dante, sulla tesi, solo all'inizio, ecco, quando cerchiamo un argomento della tesi, allora cerco di capire chi ho davanti, chiedo che cosa amano leggere, oltre Dante, se vogliamo fare la tesi su Dante mi piacerà Dante, ma per capire insomma che persone sono e quindi cercare insieme un argomento che possa appassionarli veramente, quindi dedicarsi per 3-4 mesi su una tesi triennale o 6 o 7 su una tesi magistrale in modo esclusivo e ossessivo, però ecco che sia un argomento che ha anche un senso, un'importanza, una validità nell'ambito degli studi. Quindi lei si chiede sì, cosa ti piace fare, allora però saltano fuori cose diverse, più che letteratura, non sono, ma sono appassionato anche di astronomia. Ecco, allora, ah beh, Dante, studiamo le stelle.
Con Dante puoi andare da tutte le parti.
Oppure no, io faccio la danza, sono una maestra di danza, Dante, come dicevo, c'è tutto. E quindi, oppure no, mi piace Ungaretti, mi piace Montale, mi piace Pavese, vabbè, mi piace Gadda, una nostra studentessa che ora è diventata professoressa alla Trinity College di Dublino per la tesi magistrale, era una lettrice appassionata di Gadda e Gadda piaceva molto anche a me, e allora ho detto proviamo a fare una tesi su Dante in Gadda, è venuta una tesi bellissima che poi anche Paola ha seguito nelle sue fasi successive, è diventata un libro e ora insomma Serena è diventata una collega importante.
Questo è perfetto per il prossimo argomento che volevamo toccare, cioè appunto la ricerca, e volevamo parlare un po' degli autori su cui voi vi specializzate, che sono autori molto diversi, però magari nello studiare c'è qualcosa in comune, che quello che hai detto adesso è perfetto per chiederti appunto cosa c'è in comune fra questi due autori, Gadda e Dante, e poi ovviamente vabbè, anche possiamo dire cosa c'è di diverso, ecco.
Beh, forse ti può rispondere meglio Paola, che conosce meglio Gadda. Io ti rispondo velocissimamente sulla base di quello degli studi di Serena Vandia. Naturalmente c'è tantissima memoria dantesca in Gadda. Gadda è uno scrittore che utilizza un linguaggio molto ricco, molto pesca nella tradizione letteraria, e ne fa un linguaggio proprio ricchissimo, mirabolante, uno straordinario impasto. Quindi preleva tanti elementi linguistici danteschi. E soprattutto si sottolineava, prima di Serena Vandi, questa presenza dunque di lessico dantesco, di metafore dantesche, non so, tante immagini delle pietre preziose, tanti giri di parole che riecheggiano frasi dantesche. Sembrava soprattutto un elemento dell'impasto linguistico gaddiano. Ma c'è anche in Gadda una volontà di tipo dantesco di usare la letteratura come un esercizio di svelamento della verità, quasi sulla base di un mandato profetico, come Dante, no? Che si fa dare l'investitura di dire tutto quello che ha visto, di svelare al mondo lo stato dell'aldilà, che poi diventa specchio del nostro mondo. Così anche in Gadda c'è questa esigenza di verità, di letteratura come esercizio di rivelazione della verità, anche a costo di dire verità difficili, verità dolorose, verità sgradevoli. Quindi questo modello della tensione, della moralità quasi profetica del letterato, questo però l'ho imparato e l'abbiamo imparato tutti dagli studi di Serena Vandi.
Questo è verissimo, fra l'altro Gadda dice espressamente: la letteratura è l'indefettibile strumento per la ricerca della verità, e lo dice in un testo molto bello dedicato ad Amleto, che è un altro dei grandi snodi culturali che, come dire, hanno come un filo rosso. Entrambi gli autori sono più che scrittori, cioè sono dei filosofi, sono coloro che hanno cercato di capire un senso più ampio rispetto alla realtà, e nel caso di Gadda di mettere ordine nel mondo, un ordine che a suo modo ha messo anche Dante all'interno del suo grande poema. Per Gadda non è stato un unico poema, è stato un avvicinamento con anche delle modalità assolutamente nuove. Gadda non finisce un romanzo, non c'è un romanzo che abbia una fine, nemmeno il giallo per eccellenza, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che è un giallo senza un finale. E poi questa idea che la verità si può trovare solamente in una lingua che sia ricca di tanti apporti diversi, che non sia univoca. Già Dante in questo era stato riconosciuto come uno sperimentatore di lingue, tant'è vero che non è stato il modello della nostra letteratura. Il modello della nostra letteratura dal 500 in poi è stato Petrarca. Gade in qualche modo raccoglie questa eredità e la riporta nella nostra modernità e la riporta con gli strumenti che un ingegnere aveva nel Novecento e che erano nuovissimi, filosofici ma anche di teoria della relatività. Gadda, quando parla di Einstein, ne parla come uno che la capisce. Quando parla di salto quantico, parla come uno che aveva in biblioteca i testi dei grandi fisici contemporanei. Quindi hanno in comune questa grande sfida che ovviamente non rende la vita facile, quindi per entrambi non è stato semplicissimo. Anche la loro storia tormentata, non simile, però insomma hanno qualche cosa in comune anche sotto questo aspetto. Sicuramente sono degli autori mondo, perché come avete visto appunto gli studenti, le studentesse vanno da Giuseppe Ledda a chiedere la tesi e è impossibile non trovare un argomento dentro Dante, però anche in Gadda c'è realmente un mondo complicato in cui entrare, che però è sempre molto remunerativo.
Grazie, infatti a tal proposito volevamo chiedervi, soprattutto a Giuseppe, dopo poco più di 700 anni dalla morte di Dante, e c'è stato anche da poco, se non ricordo male, il convegno internazionale su Dante, qui a Bologna, volevamo chiedere appunto perché la Divina Commedia è ancora così attuale, cosa possiamo ancora capire, come possiamo ancora analizzare questo testo, secondo te? Si potrebbe parlarne, immagino, per molto tempo.
Ci siamo anche dopo secoli e secoli di analisi, perché c'è anche quello in mezzo.
Sì, no, una delle cose più buffe, quando sono diventato ricercatore, tornavo a casa alle vacanze di Natale, i miei amici, i compagni di scuola, che sono ora ingegneri, avvocati, architetti, eccetera, e mi dicevo, ma che cavolo ricerchi su Dante? Cosa c'è da ricercare su Dante, cioè, dopo sette secoli? Beh, per un lettore comune ognuno sente Dante in modo diverso, e forse questa è la risposta, cioè ci sono tante attualità di Dante, perché Dante si può leggere a molti livelli e dà sempre una grande soddisfazione. A livello, diciamo, più basico, è un grande racconto di viaggio, quindi appassionante, per di più un viaggio nell'ignoto, un viaggio nell'aldilà. E questo viaggio nell'aldilà poi si rivela per un viaggio verso l'amore, quindi il compimento di una storia d'amore. E poi questo viaggio verso l'amore si rivela per un viaggio verso Dio, verso la conoscenza del divino, quindi entra tutta una dimensione religiosa, per cui va a toccare il viaggio, l'amore, la conoscenza del divino. Per di più, in questo viaggio nell'aldilà Dante incontra una pluralità sterminata di personaggi, sono centinaia di personaggi e ognuno di questi racconta la propria storia in pochi versi dal proprio punto di vista. Quindi è una grande galleria di storie individuali raccontate dai defunti che Dante incontra nell'altro mondo, ma che parlano della loro esperienza di questo mondo. Quindi diventa una specie di viaggio nell'aldilà che restituisce una visione caleidoscopica, molteplice, plurale del nostro mondo, con le voci dei protagonisti, perché Francesca usa la sua voce e il suo punto di vista, Ulisse racconta la sua storia, e quindi Dante li fa parlare con la propria voce, col proprio punto di vista. Quindi noi a volte, se pensate a personaggi come Francesca o Ulisse, noi crediamo al loro racconto, al loro punto di vista, ci immedesimiamo, quasi sveniamo come Dante alla storia di Francesca. Però poi ecco che in questa pluralità del mondo Dante però non rinuncia a un punto di vista responsabile, anche in qualche modo giudicante, mettendo Francesca all'inferno, fa parlare con la sua voce, rispetta la sua identità, la sua autonomia, ma poi si prende la responsabilità di mostrarci un punto di vista più alto, che per lui è il punto di vista della moralità e della religione del divino. Quindi vedete, è un viaggio, l'amore, e poi un sacco di gente che parla di tutto, Francesca d'amore, Ulisse del viaggio, della conoscenza, dell'avventura, un altro di teologia, un sacco di gente parla di politica, Dante è anche un appassionato politico, quindi ha davvero un'opera che si presta sia nel suo macro racconto essere straordinariamente appassionante, viaggio, amore e conoscenze del divino, sia nella pluralità dei temi, perché ogni personaggio propone uno dei temi sempre con un linguaggio immediato, veloce, una capacità di concentrazione, di senso spaventoso, cioè una terzina di Dante. E questo spiega anche, se vogliamo, come diciamo la domanda sulla ricerca. È tale la capacità di concentrazione del significato nella poesia di Dante che oggi, per leggere un verso, noi possiamo compiere una pluralità sterminata di operazioni, andando a recuperare i passi virgiliani, biblici, oppure di autori del suo tempo che Dante riecheggia, e cercando di capire allora come queste operazioni di intertestualità costruiscono il nuovo significato. Questo spiega anche la possibilità di fare ricerca su Dante andando, per esempio, questa è una delle linee più forti negli ultimi decenni, andando a conoscere meglio il contesto culturale di Dante, i libri che Dante leggeva, la letteratura, la filosofia, la scienza, la cultura giuridica, la zoologia, la fisica del suo tempo, perché tutti questi elementi poi ci aiutano a capire meglio come Dante utilizza queste nozioni anche enciclopediche e ne fa materia poetica, perché questo, altrimenti non staremo dopo 7 secoli a leggerlo, se non ci fosse una straordinaria potenza poetica.
Bravo Giuseppe, una micro lezione in 7 minuti, fantastico.
Sì, infatti cavalco dell'ispirazione per dire un pensiero assolutamente mio, cioè che quando ero al liceo e studiavo appunto la Divina Commedia non sono stato abbastanza ispirato, infatti poi ho fatto fisica. Ma però mi chiedevo, mentre studiavo, se si dovesse adesso scrivere una Divina Commedia contemporanea, come, cioè, sarebbe, perché c'è dentro un mondo, e mi sono sempre immaginato come potrebbe finire il mondo ad oggi, ovviamente è andato avanti e c'è stato molto altro dentro, non accadrà mai, però... mi immaginavo questa cosa, non è una domanda ovviamente per voi, a meno che non vogliate dire qualcosa.
Anche se ho parlato troppo, rispondo solo un minuto. Sicuramente non scriverebbe un viaggio nell'aldilà come ha fatto 7 secoli fa. Infatti quelli che continuano a usare questa forma, anche se sono grandissimi intellettuali come Pasolini, per esempio, che ci ha provato tante volte negli anni 60, fanno dei pasticci assolutamente privi di qualsiasi interesse, perché non è più una tecnica che funziona. Non possiamo immaginare cosa farebbe oggi. Molto probabilmente non scriverebbe un poema in terzine e sicuramente non scriverebbe un viaggio nell'aldilà. Ecco, sarebbe certamente in grado di capire molto meglio di me le scienze di oggi, l'intelligenza artificiale, digital humanities, perché effettivamente è una persona che colpiva già i contemporanei e più immediati successori per la capacità di conoscenza di tanti saperi. Quindi anche gli esercizi, diciamo, di riesumare Dante, lo farebbe oggi, se fossi in grado di immaginarlo, ecco, ma ahimè non ho queste capacità.
Ma poi forse quel tipo di operazione così vertiginosa, ambiziosa, ora potrebbe, se mai un individuo solo potesse pensare, tentare di realizzarla, dovrebbe farlo forse non solo con lo strumento della lingua e con lo strumento della scrittura, perché siamo in un'epoca in cui gli strumenti espressivi sono veramente molto diversi. Abbiamo forme diverse di arte, tant'è vero che anche voi avete notato prima quanto nelle riflessioni che state raccogliendo in questo podcast ci sia la interdisciplinarietà e anche nel nostro caso la multimedialità. Ora abbiamo il cinema, abbiamo la musica, abbiamo delle forme di opera totale che mettono insieme il video, la danza, l'espressione figurativa. Quindi ci sono sicuramente ora dei grandi artisti che tentano, perché la sfida di un'opera totale, di un'opera mondo, è troppo affascinante. Poi non a tutti riesce bene come è riuscita Dante.
No, questo è molto interessante, perché mi chiedo, ma un autore totale utilizzerebbe tutti gli strumenti espressivi che oggi ci sono, quindi sarebbe un artista multimediale, plurimediale, eccetera. Chissà, forse, però è anche uno che ha mostrato la potenza della parola e quindi riuscirebbe a fare, non so bene come, un'opera multimediale ma di sole parole.
Grazie per aver fatto la mia curiosità adolescenziale, diciamo. Nel caso chi ci ascolta volesse realizzare l'opera mondo, l'aspettiamo. No, adesso direi che stiamo parlando da diverso tempo e abbiamo visto sicuramente che la passione è il motore essenziale per poi arrivare, insomma, dove siete arrivati voi. E quindi volevamo concludere questa puntata ringraziandovi e soprattutto chiedendovi un messaggio finale da lanciare a chi ci sta ascoltando, a chi sta per iniziare questo percorso, che si affaccia allo studio delle lettere o forse anche chi ci sta ascoltando e ha già iniziato e ha qualche dubbio. Un messaggio finale per chi è arrivato fino alla fine della puntata?
Ma io direi solo di seguire veramente la propria passione, di qualsiasi passione si possa trattare, perché quando ti capita di dedicarti per studio, per lavoro, per ricerca, a qualche cosa che ti appassiona, non senti passare il tempo, non lo senti passare davvero. E quindi non è che il tempo non ti basta, ma semplicemente è come sospeso ed è una sensazione straordinaria.
Sì, anch'io son d'accordo con Paola. Per fare un percorso di questo tipo, che offre enormi gratificazioni e soddisfazioni, ma non forse così facili, così immediate, così uguali a quelle che, diciamo, la maggioranza delle persone si aspetta, cioè di riconoscimento economico e sociale, ma invece di una soddisfazione appunto conoscitiva, interiore, estetica. E quindi ascoltate le passioni, però ecco, anche ascoltate anche i dubbi, perché come avete visto i percorsi non sono lineari e oggi il mondo poi cambia a una tale velocità, ci sono in giro di pochi anni nuove opportunità, nuove scienze, nuovi saperi, e quindi dobbiamo essere curiosi, anche pronti a mantenere una fedeltà alle nostre passioni, ma anche ad ascoltare le nuove possibilità che ci offre il mondo. E anche i dubbi, i momenti di crisi, di difficoltà, si possono superare in due modi. O uno dice no, effettivamente è solo un momento di difficoltà, posso andare avanti, oppure perché no, ho sbagliato, non c'è nessun problema. Ora torno sulla strada che ho abbandonato oppure ne scelgo una nuova, senza sentirmi sconfitto o fallito per questa esperienza che non è andata bene, ma ero perso uno o due anni. Questi uno o due anni che ho perso mi torneranno utilissimi, perché mi daranno un grande arricchimento che potrò utilizzare nei nuovi percorsi che adesso andrò a iniziare.
Beh, se poi questo capita nel mezzo del cammino della propria vita e quindi uno si ritrova in un grande momento di crisi, essere l'inizio di qualcosa di straordinario.
Ecco, vedete, abbiamo l'esempio di chi addirittura, insomma, a una certa età, a una mezza età, si è smarrito e da lì però è poi iniziata un'altra storia.
Bellissime parole, soprattutto per noi, per me, nella situazione di dottorato, succedono queste sfide. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Allora, abbiamo parlato di tantissime cose, bellissime cose, è stato molto bello sentire due persone veramente appassionate per quello che fanno e volevo ringraziarvi per essere stati qui con noi oggi e ci vediamo alla prossima puntata di It's Not Rocket Science. Ciao!